Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Io sono stato un carnefice di peopling.
Vediamo la tecnica di peopolaggio.
La tecnica era quella di trovare sempre una scusa per stare con qualcuno, no? Quindi stare in compagnia, perché fondamentalmente c'era la noia abissale di dover stare fuori anche casa con la persona.
A lei è successo un caso di creeping?
La sintonia con cui loro si guardavano, si parlavano e mi escludevano da tutto, magari ridicolizzando o delegittimandomi.
No, io subisco stripping.
Come si applica lo stripping? Lei come lo applica?
Ma ad esempio io ho la compagna che ha la casa al mare, deve svuotarla e nonostante sia una seccatura di quelle da manuale io mi offro subito volontario, vengo io da te a svuotare la casa o ti porto fuori il cane oppure devo fare la spesa, aspetta ti faccio la spesa.
Abbiamo parlato di peopling, di creeping, di stripping, sono tutte maniere per classificare alcune disfunzioni di relazione. Continueremo anche oggi su questa strada perché è molto seguita dai nostri ascoltatori. Individuare, focalizzare e approfondire alcune banalissime disfunzioni rispetto a un iter regolare, tranquillo, sereno nel rapporto di coppia e dare un nome è un esercizio che ci sta appassionando. Dedico questa trasmissione a Vera Slepoi. Ho sentito poco fa che è morta, mi dispiace, aveva la mia età, 70 anni. Morta a Padova, l'hanno trovata morta la mattina. È una donna simpatica, una psicologa. Io con lei ho avuto un rapporto particolare, l'ho massacrata per anni alla radio quando facevo Golem. La prendevo in giro perché era un personaggio televisivo, poi era in quel giro di persone, eravamo negli anni 90. Negli anni 90 non esistevano ancora i social, la fama veniva affidata delle persone, alcune agenzie di promozione immagine. Il migliore di tutti era Klaus Davi, anche lui era un mio bersaglio preferito, poi abbiamo fatto pace. Funzionava così, usciva nei giornali un'agenzia, in tanti giornali usciva, entrava la notizia, i giornalisti dovevano riempire le pagine, tipo che ne so, le dattilografe d'Italia votano e il giornalista più apprezzato è Gianluca Nicoletti. Io pagavo l'agenzia che faceva uscire questa notizia, naturalmente nelle dattilografe saranno mai state consultate, ma è una cosa divertente, carina, e uscirono grandi titoli. E in tutto questo fantastico e meraviglioso marasma pre-social c'era sempre in mezzo Vera Slepoi e io la massacravo quotidianamente. Poi un giorno la conobbi, è una donna molto simpatica, ironica, diventammo amici, andammo insieme a un convegno passando per il selciato con i San Pietrini davanti al Pantheon. Dovevamo parlare io delle mie cialtronate, delle sue cose psicanalitiche, e aveva dei tacchi a spillo talmente arditi che si infilavano le San Pietrini, e ricordo ci mettemmo tipo mezz'ora per fare 10 metri. La sentivo raramente ultimamente, però mi dispiace perché è morta sola, perché aveva la mia età, perché ci ho fatto delle belle risate e ci ho fatto anche delle belle trasmissioni. Andiamo avanti. Il tema oggi è stato suggerito, come sempre, da una lettera di un ascoltatore. Io pregherei al pubblico, visto che siete molto prolifici poi nello scrivere, nel proporre le cose, partecipate anche attivamente. Tutte le modalità che abbiamo espresso attraverso nomi che potranno sembrarvi strani, ma ormai sono entrati nella letteratura scientifica, perché a seguito delle nostre trasmissioni ho visto altre citazioni, persone che ne parlano del peopling, sono stata peopolata, quello mi ha peopolato, ho subito creeping, ho subito stripping. Beh, oggi subiremo qualcos'altro che ci è stato naturalmente rivelato e annunciato da una lettera.
Caro Gianluca, siamo un gruppo di amiche tue ascoltatrici, ci siamo conosciute tutte un anno fa al corso di Pilates in palestra. La nostra età è varia, alcune di noi sono sposate, chi felicemente, chi un po' meno, due di noi sono separate. Ci è venuto in mente di scriverti proprio pensando a quello che è successo a una di noi dopo che aveva passato un periodo molto difficile a causa di una dolorosa e lunga separazione. Ha deciso che doveva staccare da tutto e liberarsi del troppo stress accumulato per il suo ex marito. un giorno ha fatto le valigie ed è partita oltreoceano in un viaggio di gruppo di avventure nel mondo, facendo il classico coast to coast. Al suo ritorno è apparsa entusiasta ed elettrizzata. Abbiamo tutte constatato che in effetti è rinata, ora ci sembra quasi un'altra persona. Vivace, dinamica e disinvolta, fa mille attività, frequenta gente nuova, esce sempre. Lei ci ha raccontato che la sua esperienza, vissuta durante il coast to coast, è una pratica che nei viaggi di questo tipo chiamano l'uncorking, che vorrebbe dire stapparsi. Quindi l'uncorking, come il salto del tappo della bottiglia, è una decompressione o liberazione che una persona vive dopo aver passato una fase di forte compressione a causa di una relazione opprimente, e cioè il corking, di cui magari nemmeno si era resa conto finché ci stava dentro. La nostra amica ora sostiene che per la nostra salute mentale e fisica dovremmo trovare un modo di fare uncorking. Pensi anche tu che nella vita di ognuno di noi l'uncorking sia necessario e prima o poi inevitabile?
Allora, 800 24 0024, cominciate a portare le vostre testimonianze. Hai capito cos'è l'uncorking? È lo stappamento, quando parte il tappo. Il corking, che è la fase precedente, quando uno viene compresso, tappato, chiuso. Nelle relazioni capita che ci sia qualcuno che si senta tappato, chiuso, in una sorta di universo soffocante. E non pensate che siete vicino a una persona che vedete docile, remissiva, tranquilla, serena, pronta a esaudire ogni vostro desiderio, remissiva, che non entra nella vostra vita. Beh, è sottoposta magari a un'azione di corking. Voi state tappando questa persona. E naturalmente la persona tappata, la persona corchizzata, se vogliamo italianizzare, a un certo punto si ancorchizza e quindi si stappa. L'uncorking è lo stappamento, quando parte il tappo. Beh, vi è mai partito il tappo? Il tappo parte su varie dimensioni, attraverso varie modalità. Il tappo parte perché normalmente il corchizzato si ribella al corchizzante e fa qualcosa di totalmente trasgressivo, di diverso, qualcosa che mette in crisi le certezze del corchizzante. Chi corchizza ha una certezza materiale totale sul fatto che quel tappo è stato messo in maniera, diciamo, inamovibile. Quindi questa persona ormai non si stapperà più. E no, invece avviene sempre, dopo ogni azione di corking, prima o poi arriva l'uncorking. Molte volte dal corking può essere silente, come quelli che stappano le bottiglie di champagne senza fare il botto, perché è molto più raffinato, o quelle che addirittura la sciabolano la bottiglia. Quindi è un gesto plateale, è quasi un'esecuzione, quasi qualcosa di rituale e allo stesso tempo di barbaramente splendido. La bottiglia decapitata con un colpo di sciabola, cioè questa eruzione di schiuma, il tappo si finisce da un'altra parte e esce fuori tutto quello che era stato tappato dentro. Ma avete mai subito corking? E qual è stata la vostra forma di uncorking? Cioè come vi siete stappati? Qual è stato il gesto di ribellione? Come è cambiata la vostra vita e come è cambiato naturalmente il rapporto con la persona che aveva corchizzato? 800 24 0024, aspetto le vostre testimonianze.
È proprio necessario che devo venire anch'io con voi a Roma?
Scusa Magda, ma stai scherzando o stai dicendo sul serio?
No, ma mi riposo un po', sto un po' sola. E poi voi state più larghi in macchina, eh?
Ma a me mi sembra di aver ascoltato una follia, scusa. A parte il fatto che daresti un pessimo esempio ai bambini, che sanno benissimo che andiamo a compiere il nostro dovere di cittadini italiani. Ma poi spiegami una cosa, di che ti devi riposare? No, spiegamelo.
Non ce la faccio più.
Serve aiuto, signore?
No, grazie, non c'è bisogno. Mio marito è già andato a chiamare l'ACI.
Ma cos'è, una gomma?
Sì.
E chiama l'ACI per una gomma? Ma gliela rimetto io in 30 secondi.
Ricordate, parlando di una nostra precedente, diciamo, uscita dalla rituale di coppia, mi sembra fosse lo stripping, la persona che si sostituisce totalmente all'altra persona, si sovrappone a lei in ogni funzione. In questo caso Furio verso Magda questo fa. Beh, Magda a un certo punto, però, essendo stata schizzata lungamente da Fur al momento dell'uncorking. Ricordate, si ferma un Raoul, che è un playboy avvenente, con la scusa di cambiare la gomma. Il marito è andato a votare al seggio, Magda si congeda dai figli orrendi Giulio e Antonluca e fugge via, e questo è il momento dello stappamento, l'uncorking di Magda. Magda a un certo punto molla Furio, molla il terrificante tetro tappatore della sua vita e se ne fugge. L'uncorking può anche essere un momento di fuga, un cambio totale, un colpo di fulmine, un'uscita radicale da quella che è la routine. E se voi avrete la bontà di ascoltare la puntata La nave va di questo sabato, beh, c'è una meravigliosa storia di uncorking, stupenda, bellissima, una passeggera sulla nave che mi ha raccontato quello che è stato il suo uncorking. È un uncorking favoloso, spumeggiante, pirotecnico, che è durato un certo periodo, poi è ritornata in una nuova direzione di vita, a vivere una nuova dimensione. Quindi corking and uncorking, queste sono le due, uncorking e corking. Prima ci si viene corcati, c'è cioè il corking, e poi ci si scorchiga, c'è l'uncorking, la persona si stappa, c'è lo stappamento e comincia una vita nuova. Vi sto aspettando, 800 24 00 24, ripeto, il vostro contributo è più che mai provvido e interessante. Queste trasmissioni vengono fatte per sollecitare il pubblico. Posso continuare comunque a parlare di queste cose all'infinito, poi piacerebbe che qualcuno si confrontasse con la sua esperienza. Quindi è molto chiaro cosa sia il corking. Il corking è un momento di compressione, di tappamento, avviene nei rapporti di coppia, naturalmente, con una persona che senta tappata, può rimanere tappata tutta la vita, può separarsi dalla persona ma rimanere tuttora tappata anche dopo la separazione, senza discontinuità di comportamento, o può esplodere nell'uncorking. Il tappo salta, ecco, quando vi è saltato il tappo? 800 24 00 24.
Insomma, loro ti hanno dimenticato nell'autogrill e tu hai deciso di fare il bidone.
Vabbè, non un bidone, che vorrei tornarmene a Pescara. Non mi capita mai di stare tutta una giornata da sola a casa, ci stanno sempre un sacco di cose da fare.
Ciao, sono io. Volevo dirvi che ho perso il treno. Sono a Venezia e...
Meraviglioso. Sono qualcos'altro.
Lei è sparita così, senza dare nessuna spiegazione. Può immaginare in che stato si trova suo marito?
È lui che l'ha mandata.
Certo che è lui.
Beh, allora non è successo niente.
Non è successo niente? Signora, lei forse non si rende conto del suo gesto.
Un altro caso di uncorking preso dal film Pane e Tulipani di Soldini del 2000. Rosalba è una casalinga, anche lei ha due figli adolescenti, un marito, si chiama Mimmo, va insieme degli amici con la famiglia a una gita Pestum. Durante una sosta del pullman, prima di proseguire verso Roma, lei si attarda in un autogrill e viene dimenticata, se ne vanno senza di lei. Quindi decide di tornare a casa in autostop. E durante questo viaggio viene in mente che forse potrebbe fare uncorking, potrebbe stappare, cambiare, andare in giro, che ne so, visitare Venezia, non c'è mai stata, invece andarsi a sbomballare a Pestum con famiglia e amici. E quindi trova una persona che la ospita, Fernando, un cameriere di una certa età, che però evidentemente trova una dimensione per dare a questa donna la possibilità di stapparsi, e questo avviene, un caso di uncorking. Diamo la linea alle informazioni della borsa, 800 24 00 24. Spero che le informazioni che vi ho dato siano sufficienti per dragare nella vostra esperienza e capire se mai nella vita vi siete sentiti tappati e se c'è stato uno stappamento. Se nessuno si è mai stappato di chi mi ascolta, beh, forse ho perso il mio tempo. Allora, 800 24 00 24, parliamo del corking e dell'uncorking, l'essere tappati e lo stapparsi. il numero è 800240024, mi scrive un'amica su WhatsApp, dice: per sopravvivere vivo periodicamente in uncorking, proprio per questo non posso telefonare, l'uncorking è sopravvivenza. Sì, molti naturalmente danno una dimensione clandestina al proprio uncorking, detto possa essere sempre raccontato, può essere sempre detto, perché? Perché naturalmente vive in parallelo con la persona che è il corchizzatore, quindi chi è corchizzato già ha aperto una sorta di Stargate in una sua dimensione parallela e vive di uncorking. Naturalmente questo viene vissuto in maniera del tutto clandestina. Probabilmente esiste anche l'uncorking plateale, quello di fronte agli occhi di tutti, quello che ha un suo valore proprio perché è dirompente, proprio da una lezione al corchizzatore. Allora, sentiamo Stefano da Roma. Buongiorno.
Buongiorno Gianluca, abbiamo scoperto quindi che siamo coetanei oggi.
Sì, spero allora di non morire anche noi.
Facciamo quel famoso
esercizio. Dal mio stesso anno, ce lo dicevamo spesso.
54 pure io. Allora, il discorso qual è? Io da buona vittima, insomma, diciamo soprattutto a livello professionale, purtroppo è un discorso da una parte culturale e da un'altra parte genetica.
Innanzitutto lei si pone come diciamo corchizzatore o come ancorchizzato, per capire?
No, io cerco di esprimermi un po' in italiano. Io mi pongo come una persona che per molto tempo ha subito una certa situazione.
È stato tappato.
Esatto, ma però ecco, vorrei dire questo, che io lo sapevo di essere in quella condizione e praticamente non ho fatto nulla, perché a un certo punto ti senti quasi in dovere, no? Cioè ci sono dei gruppi sociali dove viene identificata una vittima, cioè uno che è più predisposto, no, a fare, a darsi da fare, così. Ed è così, cioè homo homini lupus, chi pecora si fa il lupo se la mangia, però non possiamo.
Come faccio a capire? Dunque, questo è un caso di stappamento non legato al rapporto di coppia, legato a un sottoinsieme sociale, cioè a un gruppo di colleghi.
Sì.
C'è quello che viene tappato, sì, da tutti, messo sotto da tutti, a un certo punto sbotta.
Sì, diciamo che qual è il discorso? Chiaramente io pure sono sbottato, nel senso che poi sono andato
via. Faccia l'esempio, me lo descriva l'uncorking, perché voglio capire in che modo si sbotta.
Sì, io ho dato le dimissioni dal posto di lavoro dove stavo, ho trovato un altro posto di lavoro, ho ricevuto anche un'ingiunzione della mia ASL a riprendere il servizio, ma non ci sono andato, ho rischiato il processo, ma invece poi avevo ragione. Però ecco, anche a livello familiare è molto frequente, capito? Però c'è una tendenza, c'è una cultura anche italiana ad essere sudditi, no? Ad essere sudditi, a permettere che il lupo ti si mangi, capito? Non so se mi spiego. Il cattolicesimo stesso ti dice: stai buono, sopporta, porgi l'altra guancia.
Ma questi sono tutti motivi che rendono ancora più sigillato il tappo. Ma più il tappo è sigillato e messo in maniera che dovrebbe essere inamovibile, più è forte il botto quando c'è l'uncorking, quando c'è lo stappamento. Quindi il suo stappamento è stato, diciamo, una ribellione nei confronti del posto di lavoro. Sentiamo Letizia da Roma. Letizia.
Buongiorno.
Ascolto.
Buongiorno. E io sì, ho fatto esplodere il tappo dopo 12 anni di matrimonio, appena si è fatto il divorzio. Quando è venuto fuori il divorzio, per me si è aperta la prigione.
E quindi lei era tappata, lei era in una situazione di tappamento,
sì,
prima.
Sì.
E quando è esploso il tappo, quanto rumore ha fatto? Cerchiamo di capire. A parte il divorzio, che è una questione di tipo amministrativo, legale,
sì, sì,
giuridico.
No, il problema, quello che l'ha fatto scoppiare è stato una cosa, un casus belli, diciamo. Perché i miei parenti, mio fratello, andavano in Svezia. Dice: perché non vieni tu, anche tu? Dico: ma come faccio? Diglielo che una volta tuo marito porti i bambini da sua madre e tu vieni con noi, dai, stai sempre...
Cioè devo fare semplicemente un viaggio con i parenti, poi niente di male.
L'ho detto a mio marito, è successo l'ira di Dio. Sei pazzo.
Dove vai? Sei pazza? Mi lasci
sì,
solo?
Sì, con i figli, non hai senso di responsabilità. E invece di farmi
quanto durava
calmare,
questo viaggio? Quanto durava questo viaggio? Scusi Letizia, quanto durava questo viaggio?
Ma una quindicina giorni.
Cioè 15 giorni, non era mica andare via per una vita.
L'estate si doveva andare tutti assieme sempre dalla suocera, da mia
mamma
suocera.
Mia, che tappamento.
Sì. Dove non si parlava, non c'era dialogo, non c'era niente. Là, schiaffati là, schiaffata lì, vabbè. E io mi sono... questo è stato il casus belli.
Poi mi descriva adesso, quando è partito il tappo, che è successo? Come è cambiata la sua vita?
È successo che io mi sono allontanata da sola con i miei due figli e mio marito mi ha fatto subito causa per abbandono del tetto coniugale, e essendo allora, cioè ero io la colpevole, ha cambiato la serratura di casa, ma questo a me non mi ha fermato assolutamente. Anzi, gliel'ho detto, tu non mi tieni con gli oggetti, non me ne importa niente.
E come è andata avanti poi?
Sono stata prima ospite di parenti, di una cugina.
Sempre con i figli dietro?
Sempre con i figli dietro, sempre.
Quindi continuava a essere madre, diciamo, l'Ancorking
sì,
no, non l'ha fatta uscire dal suo ruolo di madre, non è che si è messa a girare il mondo come Magda.
No. E quindi a casa di cugini dove lui non sapeva dove stavano, e poi è intervenuta mia madre, ma che fai, i miei fratelli, ma pensaci, ma scherzi, ma dai.
Quelli della Svezia, sempre loro, quelli della Svezia?
Sì, anche quello di meno, un altro fratello, mia mamma.
Quindi diciamo l'Ancorking... Ancorking l'ha messa contro tutta la famiglia, a parte l'ex marito,
sì,
diciamo.
Sì, anche i riconoscenti. Mi ricordo che un.
Quindi la condizione di donna tappata era quella che tutti. Che rasserenava tutti.
A un pranzo di famiglia dove c'erano anche i suoceri di mio fratello, il suocero si è alzato e mi ha indicato come quella che dava il cattivo esempio a tutte le altre.
Additata come diciamo una rovina
sì,
famiglia,
una rovina
che avrebbe
famiglia.
Corrotto tutte le altre, le
e
nuore
poi
altre sorelle.
È accaduto
sì,
ma
l'ha
io
corrotta.
Non accettavo niente, perché è chiaro che c'era qualchedun'altra che non sopportava una certa situazione.
È un po', lei guardi, non sorvengo dalla campagna, quando si fanno le bottiglie con la conserva di pomodoro che si tappano e si bollono, a notte si mettono a bollire, ogni tanto qualcuna scoppia, si stappa. E se ne stappa una, di solito a catena se ne stappa qualcun'altra. È l'effetto salsa di pomodoro. Se sbotta una, sbottano anche le altre. Forse è questo.
E quando sono andata a parlare col giudice, perché c'è stato proprio un giudizio, mio marito mi ha accusato di abbandono del tetto coniugale. E il giudice mi ha detto, ma lei come fa con due figli? E io ho detto, ma io lavoro. Cioè, sì, lavora. Dico, sì, e i figli? Dico, i figli riesco a tenerli, non sono piccoli, erano sui 10-12 anni. E così è stato.
Diciamo che tutto il sistema concorreva perché lei rimanesse eternamente nella funzione di Corking, cioè di donna tappata. Il suo stapparsi ha infastidito, ha rotto un equilibrio che andava appunto dai suoceri, ai parenti, persino il giudice si trovava perplessità di fronte al fatto che lei da sola manteneva i figli pur di non star più con quell'uomo tristissimo. Marco da Milano.
Sono io?
Sì.
Eccoci, ciao. Io volevo sottolineare, cioè, o meglio, integrare la discussione con un'altra possibilità parallela, cioè i micro-corking, invece che lo sbotto clamoroso e unico, mi riferisco alla dimensione privata, non a quella di pressioni poi professionali,
certo,
ambientali,
chiaro.
Si può gestire con tanti piccoli litigi o confronti quotidiani. Cioè, la mia specifica esperienza è che la nostra coppia, noi lo sapevamo...
Cioè, stappare un po' per volta, un po' per
esatto,
volta.
Costantemente.
Far uscire un po' di gas e poi richiudere.
Esattamente, perché questo viene normalmente è stato da sempre ritenuto, perché noi eravamo quelli che litigavano apertamente, anche in maniera evidente, e sembrava, no, come ma come, cioè fate delle cose, questo è male, non è socialmente adeguato, ritenuto. E invece poi alla fine nel tempo gestire queste pressioni in maniera diretta, quello non significa appunto offensivo, cioè la decomprimere significa sostanzialmente confrontarsi, Intanto alla lunga altri che sembravano tutti invece perfettamente tarati poi invece sono sclerati in vario modo e noi invece siamo in qualche modo ancora lì, ma poi soprattutto innesca dinamiche positive perché il confronto impone all'altro a non trovarsi poi alla fine
non so se classificarla come una forma minore di Unkorking, perché alla fine il tappo non salta mai, da una sfiatatina rimane sempre infilato lì. È una forma per diluire l'effetto di corking il più possibile. Rimango tappato, ogni tanto prendo un po' d'aria. È un po' come l'amica che mi ha scritto, dice non posso parlare perché io faccio partire il tappo in silenzio in maniera clandestina. Non è proprio uno stappamento vero e proprio, è un po' un palliativo. Qui fermiamoci un attimo, informazioni del traffico, poi riprendiamo.
Melog.
Sei sempre inquieto, sempre scontento. Marcello, quando due persone si vogliono bene, tutto il resto non conta. Di che cosa vuoi aver paura?
Di te, del tuo egoismo, dello squallore desolante dei tuoi ideali. Non lo vedi che quello che mi proponi è una vita da lombrico? Non sai parlare d'altro che di cucina e di camere da letto. Ma un uomo che accetta di vivere così, lo capisci? Che è un uomo finito? È veramente un verme! Io non ci credo a questo tuo amore aggressivo, vischioso, materno. Non lo voglio, non mi serve. Questo non è amore, è abbrutimento. Come te lo devo dire che non posso vivere così? Che non ci voglio più stare con te? Voglio star solo. Scendi da questa macchina.
Un fantastico esempio di Unkorking, Mastroianni nella dolce vita. Lascia la fidanzata Emma per strada. Beh, fantastico, questo è un vero Unkorking. La molla per strada e se ne va via, finalmente, si è stufato, ma non perché le aveva fatto nulla, perché era soffocante, apprensiva, era l'insieme di tutte le caratteristiche che abbiamo analizzato nelle settimane precedenti, questa è la quarta, quinta settimana che analizziamo questi termini, beh, hanno fatto esplodere e saltare il tappo. Intanto io ringrazio Carlo Salvatore e Lorenzo Nespoli, ringrazio Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini e riprendiamo con un ascoltatore che era già in attesa, vediamo se lo vedo, ecco, devo aprire la vita, ecco, Ivano da Pescara.
Ivano, sì, buongiorno. Ciao Gianluca, buongiorno.
Buongiorno.
La mia è una storia personale di, come dire, sintetizzandola, di corking, uncorking e autocorking. È un rapporto di coppia con una persona non italiana che andava avanti da qualche anno, in cui insomma subivo una certa repressione per tutta una situazione che non sto qua a descrivere, fino a che arriva un bambino, arriva il figlio, e lì decido insomma di continuare questa situazione di cui non ne potevo più. Anche gli amici mi facevano capire che non ero più riconoscibile. Però dico vabbè, faccio crescere il bambino, se non che quando è arrivato l'uncorking è arrivato con la quarta richiesta di trasloco in 18 mesi di vita del bambino. Alla quarta richiesta ho proprio avuto uno sbotto totale, ogni volta era presentata questa richiesta come un'esigenza e che sarebbe stata la situazione, la soluzione abitativa definitiva. Cosa succede? Che dopo questo uncorking, anche abbastanza insomma fragoroso, e naturalmente tutto in un ambito civile, pacifico, eccetera, ci si separa e dopo qualche mese subisco una sottrazione di minore. Il bambino viene portato.
Come la signora prima.
Esatto,
diciamo che in un ambito matrimoniale regolare, legalmente sancito, è pericolosissimo l'uncorking perché se ci sono mezzo di figli c'è sempre uno strascico giuridico, quindi non se lo può permettere, quindi ha ragione l'amica mia che consuma l'uncorking in clandestinità, almeno si stappa tutte le volte che gli va ad essere stappata, però non si mette di fronte a problemi di tipo giuridico, legale.
sono poi riuscito dopo quasi 2 anni a restituire entrambi i genitori a questo bambino e a riportarlo in Italia. E adesso perché l'autocorking? Perché naturalmente faccio passare tutto, anche se i poteri genitoriali le erano stati tolti inizialmente, poi glieli ho fatti riavere, insomma pensando sempre al bambino eccetera. E adesso l'autocorking, perché il timore che riaccada una tragedia personale del genere ti porta, come dire, consapevolmente ad accettare cose che magari in un rapporto paritario non accetteresti mai.
Diciamo che per come l'avevamo pensato, immaginato e descritto, l'uncorking non dovrebbe trascinare dietro altre persone. Nel senso, esatto, una scelta, sì, personale dovrebbe coinvolgere soprattutto i figli. Uno dovrebbe avere il coraggio o la determinatezza o l'ardire di fare un'operazione di uncorking senza metterci in mezzo nessuno, perché fare l'uncorking con i figli dietro, secondo me, è un uncorking a metà. Non sei veramente liberato. Sistema i figli, fai in modo che i figli vivano bene, ti puoi occupare dei figli, ma la vita è piena di fessure percorribili in cui ci si può gettare per fare uncorking. Non è portandosi dietro i figli, rifacendosi una vita con i figli. Non è esattamente l'accezione di uncorking che pensavo di poter descrivere. Sentiamo Anna da Milano. Anna?
Sì, pronto?
Ecco, ho sentito un fischietto, ma adesso la sento.
Mi scusi, ma c'è un camion davanti a me che fa un po' di rumore. Buongiorno. Allora,
ma lei sta guidando mentre parla con noi?
Io ho fatto un tappo di quelli veramente divertenti. Non in una situazione di coppia, bensì in una situazione lavorativa. Negli anni 90 ero una modella e mi capitò di essere stata selezionata per partecipare appunto un po' con la mia immagine, diciamo come valletta, però volevano un look appunto che fosse da modella e non da soubrette, a una trasmissione televisiva in varie puntate con un famoso conduttore del tempo, non faccio nomi.
E vabbè, lo può dire, mica
condotta da un famoso regista del tempo.
Ma chi era il conduttore? Lo possiamo sapere?
Questo regista,
Anna, mi sente? Può dirmi chi era il conduttore?
Decise solo che dovevamo avere niente, non mi sente. Molto, come dire, semi imbottiti, insomma non si rispettava la nostra immagine di modelle.
Ci abbiamo rimasto solo lei.
A fare determinate scelte.
Anna, mi ascolta? Anna, riesce ad ascoltarmi?
Degli abiti.
Io totalmente sorda è andata. Vabbè, sentiamo.
Questa persona mi trattò malissimo davanti a tutti il giorno delle
prove. Posso capirlo.
E a 5 minuti dall'inizio della trasmissione, della registrazione della differita, io non ce la feci più. Sbottai, mollai tutto e tutti e gli dissi: ciao, io me ne vado a casa a mangiare la minestra con mio marito, mi avete veramente scocciata. Non sopportai di subire questa forma di mancanza di rispetto per quello che era il mio ruolo in quella cosa. Mi era stato detto che dovevo essere una modella con degli abiti di alta moda e invece lì doveva fare il drive-in e quindi io mi rifiutai, bottai e mollai la truppa.
Anna, visto che non mi sente, pregherei la regia di segare questa ascoltatrice, perché il monologo ha raccontato tutto. Non mi sembra sinceramente una situazione di uncorking. Ha fatto un provino, non è piaciuta e quindi se n'è andata, ma tanto non l'avrebbero preso. Mi dispiace, non vorrei sembrare brutale, ma un minimo di dialogo ci vuole quando si interviene alla radio. La signora non mi sentiva, ma probabilmente era un problema del suo telefono, non era una sua non volontà di sentirmi. Comunque abbiamo in parte delimitato questo uncorking, però per diciamo la pudicizia che imprime nei nostri comportamenti una certa reticenza nell'esprimersi e nel dichiararsi, ha fatto sì che l'uncorking è diventato un semplice ribellarsi, no, è qualcosa di diverso. Deve fare il botto, e se non fa il botto forte è un'altra cosa. Ci sentiamo lunedì.